At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS dove facciamo il punto della situazione sul conflitto russo-ucraino, analizzando gli ultimi avvenimenti accaduti nel fine settimana. Lo faremo con Giuseppe D'Amato, giornalista storico ed esperto di questioni legate alla Russia, con cui parleremo dello scambio di prigionieri avvenuto nella giornata di sabato, della situazione sul campo, della visita del premier indiano Modi a Kiev e dell'arresto in Francia del fondatore di Telegram Pavel Durov. Buongiorno Giuseppe e benvenuto a SBS Italian.
Buongiorno Australia.
Iniziamo dallo scambio di prigionieri avvenuto nella giornata di sabato tra Russia e Ucraina, dove 230 prigionieri, 115 per parte, sono ritornati nelle rispettive case. Quello completato sabato 24 agosto, giorno in cui ricorre peraltro la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina, è il 55esimo scambio tra i due paesi ed è stato mediato dagli Emirati Arabi. Come dobbiamo leggere questa notizia?
In chiave positiva, nel senso che nonostante quello che sta avvenendo, siamo in un momento di grande difficoltà, i canali diplomatici restano aperti e quella finestra temporale che si è aperta in luglio con il summit della NATO di Washington e poi successivamente con il massi scambio di spie del primo di agosto, e questa finestra rimane aperta nonostante una situazione sul campo leggermente diversa rispetto a quella che c'era prima del 6 agosto, quando è iniziata l'incursione ucraina a Kursk, e quindi di conseguenza questa finestra è aperta e c'è la possibilità di avvicinarsi ad un negoziato, e in realtà ci sono tutte le indicazioni che questo negoziato debba incominciare a breve, ma questo breve non si sa quanto sia, possono essere settimane o mesi, comunque presto. E siamo, diciamo che c'è una piccolissima luce lontanissima che si vede in fondo al tunnel, ma questa luce si è accesa.
Passiamo ora a fare il punto della situazione sul conflitto in corso. Che cosa è successo nelle scorse ore e che cosa succederà nelle prossime? Insomma, che cosa si prevede potrà succedere nelle prossime?
Ma l'aspetto fondamentale è che l'incursione ucraina ha creato una situazione nuova, diversa rispetto a quello che abbiamo osservato fin dal febbraio 2022. La cosiddetta operazione militare speciale, in realtà i russi adesso se la sono ritrovata in casa, e c'è un territorio esteso grosso modo quanto la provincia di Milano che è al momento sotto il controllo ucraino. E questo è un aspetto fondamentale, anche perché nei possibili negoziati questa situazione verrà chiaramente fatta pesare moltissimo e verrà utilizzata per uno scambio di territori probabilmente, o qualcosa del genere, non si sa ancora bene, ma certamente verrà utilizzata con degli scopi negoziali. E invece per quanto riguarda la situazione in Donbass, le forze russe stanno continuando la loro lentissima avanzata nella zona di Torres, che è un avamposto estremamente importante in Donbass. Poi ci sono stati dei bombardamenti su Kramatorsk, che è una delle città principali in mano alle forze di Kiev, e insomma ci sono delle indicazioni che anche lì nel Donbass i combattimenti continuano, e poi invece continua la guerra dei droni con questi droni che attaccano in continuazione le regioni di confine della Russia, soprattutto vanno a colpire le raffinerie, le centrali energetiche, e questa situazione sta creando grosso imbarazzo, mentre dall'altra parte ci sono continui lanci di missili sulle città ucraine.
E io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato, con cui stiamo facendo il punto della situazione sul conflitto russo-ucraino. Passiamo a quello che è successo nella giornata di venerdì, dove a Kiev si è tenuto l'incontro tra il premier indiano Modi e il presidente ucraino Zelensky. Come è andato questo incontro e come possiamo analizzarlo?
L'incontro è andato bene, nel senso che l'obiettivo fondamentale dell'India era quello di accreditarsi anche presso l'Ucraina come un possibile mediatore in questa tragedia russo-ucraina che va avanti veramente da troppo tempo. Modi ha indicato, ha invitato il presidente Zelensky a iniziare il dialogo e soprattutto insomma di utilizzare la diplomazia. Bisogna trovare una soluzione diplomatica, anche perché sul campo di battaglia non sembra che ci possa essere una qualche soluzione, perlomeno questo ci hanno detto le operazioni che sono state fin qui compiute negli ultimi 2 anni e mezzo. Il premier indiano, quindi, ricordiamo che l'India è un partner estremamente importante della Russia, soprattutto perché l'India è uno dei paesi che principalmente compra armi russe, e poi attraverso l'India vi sono state le famose triangolazioni del petrolio russo. L'India rimane un partner estremamente importante, quindi con una voce assolutamente ascoltata al Cremlino, e quindi insomma c'è una situazione che si sta evolvendo, e Modi anche a Kiev, dopo essere stato a luglio a Mosca, ha nuovamente rilanciato la speranza di arrivare al più presto ad una trattativa di pace.
Passiamo ad un altro fatto accaduto nel fine settimana, perché Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato della società di messaggistica criptata Telegram, è stato arrestato nella serata di sabato mentre scendeva dal suo aereo privato sulla pista dell'aeroporto di Le Bourget alla periferia di Parigi. Il cittadino franco-russo di 39 anni era accompagnato dalla sua guardia del corpo e da una donna. Come mai è stato arrestato Pavel Durov e da chi è stato arrestato?
Ci sono varie versioni. Diciamo che Pavel Durov è una persona estremamente importante, è un multimiliardario. Tra l'altro ha studiato in Italia, perché il papà lavorava all'Università di Torino, quindi ha fatto le scuole dell'obbligo in Italia a Torino, e poi successivamente si è laureato in filologia. E è una persona estremamente importante perché ha creato questa piattaforma Telegram, che è una piattaforma che in realtà soprattutto nei paesi dove vi sono forti censure, questa piattaforma Telegram riesce a informare la gente lo stesso, e i vari governi autoritari non riescono in nessuna maniera a bloccare questa piattaforma. In Occidente questa piattaforma è criticata perché non c'è un vero e proprio controllo dei materiali che vengono caricati, e quindi Durov è stato accusato, perlomeno questo sembrerebbe, dalla procura francese di non fare abbastanza per fermare tutta una serie di gruppi che utilizzano Telegram per gli scopi più diversi e chiaramente delittuosi. Questa perlomeno è quello che si legge, su queste sono le informazioni che arrivano dalla Francia. Però qui c'è un problema estremamente grave, perché quella piattaforma dà la possibilità di leggere liberamente in paesi con grosse difficoltà, quindi è un attacco alla libertà di stampa. E quindi è una situazione un po' particolare che andrà monitorata, e bisognerà vedere quello che succederà nelle prossime ore, perché secondo alcuni osservatori il governo francese vuole farsi dare le chiavi crittografiche del programma. Ricordiamo che in passato vari paesi hanno tentato di bloccare sul loro territorio Telegram, ma non c'è mai riuscito nessuno, e quindi insomma è un momento estremamente complicato, e questa situazione andrà assolutamente verificata e controllata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot, oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.